Buonasera, benvenute, benvenuti a scuola a percorrere il 19° itinerario, il penultimo prima della vacanza pasquale di questo viaggio, mediante il quale stiamo attraversando il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardoantica. La scorsa settimana abbiamo a grandi linee osservato una mappa riassuntiva di quel grande movimento culturale che si sviluppa dal primo al quarto secolo in età tardoantica, che si chiama la patristica ellenistica, perché poi c'è anche una patristica latina, ma una cosa per volta. La patristica è un grande apparato letterario formato da molte opere che costituiscono, possiamo dire, la spina dorsale intellettuale del cristianesimo. Sono opere composte da abili artigiani del testo, che sono stati chiamati padri della Chiesa, perché quell'organismo eterogeneo, espressione di molte diverse anime che chiamiamo la Chiesa, fonda la sua autorevolezza culturale sul prestigio della scrittura. Le opere dei padri apostolici, li abbiamo citati in queste ultime settimane, Clemente, Ignazio e Policarpo, costituiscono il primo tassello fondamentale e utile per capire i tratti che va assumendo la cultura tardoantica nel secondo e nel terzo secolo, tratti che condizioneranno la storia del pensiero in età medievale. I padri apostolici, questo nome è stato attribuito loro nel XII secolo, cioè in pieno medioevo, hanno avuto soprattutto il merito di capire l'importanza dell'epistolario di Paolo di Tarso e di farlo diventare quel testo fondamentale che ancora oggi studiamo, e quindi hanno raccolto, conservato, ordinato, commentato e divulgato i testi delle sue lettere, e abbiamo dedicato un viaggio, quello dell'anno 2010-2011, a questo argomento, all'epistolario di Paolo di Tarso. Ora, i tre padri detti apostolici, perché fanno da tramite tra i 12 apostoli scelti da Gesù, tra virgolette, di cui non si sa quasi nulla, e la Chiesa reale. Quindi la Chiesa reale comincia con i cosiddetti padri, padri apostolici prima di tutto, sono dei pastori, vescovo, episcopus, in latino il pastore, quindi sono guide spirituali, intellettuali e materiali di una comunità che li elegge, e sono vissuti tra il primo e il secondo secolo, nel primo periodo dell'età degli imperatori d'adozione. La scorsa settimana abbiamo incontrato Nerva e Traiano, imperatori d'adozione, e costituiscono la stratificazione storica più profonda della Chiesa, sono i primi costruttori dell'identità culturale della Chiesa, e per questo motivo vengono chiamati padri. I padri apostolici sono tre personaggi che tracciano idealmente una linea, cioè la linea del radicamento culturale dell'evangelizzazione. Questa linea è una strada che unisce tre città importanti per la nascita e la diffusione del cristianesimo: la prima evangelizzazione e l'incubazione della letteratura dei Vangeli, canonica, apocrifa e enciclica, si sviluppa lungo una strada, una superstrada, che va da Antiochia, oggi è la città turca di Antachia, Smirne, oggi è la città turca di Izmir, e fino a Roma. Su questa strada, anch'essa lastricata con le parole chiave con cui comincia a finire l'età antica, la parola l'esilio, il sonno e il sogno, l'amore e l'odio, la malattia e il tormento, ricordate questo catalogo, non memoria, il trionfo della morte, la speranza della risurrezione. Ebbene, su questa strada viaggiano insieme alle persone o per lettera le idee cardine che hanno dato forma e contenuto alla dottrina della Chiesa e dell'ortodossia cristiana. Operazione molto importante che avviene nel periodo dell'età tardoantica. La scorsa settimana abbiamo cominciato a percorrere questa strada in senso inverso, da ovest verso est, partendo da Roma e incontrando Clemente Romano, con il quale in questi anni abbiamo avuto molti contatti. Il vescovo Clemente Romano, come ci riferisce lo storico Eusebio di Cesarea, dirige la comunità di Roma dal 92 al 101. Clemente Romano è il primo papa, anche se i vescovi di Roma non si chiamano ancora così, lo si chiameranno fra un po' di secoli, babbo, papà verranno chiamati dal popolo in questo modo per ragioni molto concrete, visto che a Roma gli imperatori se n'erano andati e nelle feste ci avevano lasciato l'unica autorità che in qualche modo funzionava, che era il vescovo di Roma, per cui babbo, papà, perché organizzasse la sopravvivenza. E così è avvenuto, e così i vescovi di Roma si sono guadagnati questa etichetta sul campo, e questo bisogna riconoscerlo dal punto di vista storico. Clemente Romano quindi è il primo papa di cui, del quale si abbiano delle notizie storiche attendibili. Sui precedenti, Pietro, Lino, Cleto e Anacleto, però c'è chi li definisce una persona sola. Ebbene, possediamo su questi personaggi solo riferimenti di carattere leggendario, e i papi storicamente, i vescovi di Roma storicamente sono i successori di Clemente, perché è Clemente che disegna la figura dell'apostolo Pietro utilizzando l'epistolario di Paolo, e disegna la figura dell'apostolo Pietro come depositario di un primato, e lui si reputa il successore e l'erede di questo primato, si prende la responsabilità di incarnare il personaggio, ecco, di Pietro. A un secolo di distanza si avevano sempre meno notizie e nessuna notizia degli apostoli, dei discepoli di Gesù, perché il termine apostolo è un termine che coglia Paolo per se stesso. E Clemente Romano è colui che in età tardoantica ha dato una prima forma istituzionale alla Chiesa di Roma, e per fare questa operazione di carattere culturale ha utilizzato lo strumento della scrittura secondo lo stile delle comunità ebraiche e della diaspora ellenistica. Clemente è un ebreo cresciuto nella sinagoga di Roma, e anche secondo il metodo delle scuole filosofiche ellenistiche, perché i frutti migliori maturano sempre alla luce dell'integrazione culturale. E Clemente è uno dei massimi esponenti del movimento della tendenza conciliativa, sapete di che cosa si tratta, tendenza conciliativa tra le culture, la cultura ebraica, la cultura evangelica e la cultura greca. Clemente Romano è uno scrittore di epoca tardo antica, quindi, e scrive, a scuola lo incontriamo per questa sua caratteristica, e scrive utilizzando il greco della Koinè, che è la lingua popolare più diffusa nell'impero romano, la lingua di Paolo di Tarso e della nascente letteratura dei Vangeli. Clemente Romano non opera da solo sul piano intellettuale, ma fonda una scuola di scrittura secondo il modello delle scuole ellenistiche, epicuree, stoiche, scettiche, eclettiche, che le studiose e gli studiosi di filologia chiamano scuola ellenistica clementina. Questa scuola la possiamo considerare come il primo centro studi della Chiesa di Roma, e il cristianesimo resiste, si afferma soprattutto perché attraverso questo laboratorio culturale recepisce e utilizza la lezione dei classici, come ha scritto Gerolamo nel V secolo. Gerolamo ci ha dato queste direttive, ci ha detto Gerolamo che cos'è la Chiesa agli origini? Una scuola di scrittura. E perché resiste e si afferma? Resiste e si afferma perché è stata una efficiente scuola di scrittura. E guardate che è una bella definizione questa, no? Perché presuppone che poi intorno alla scrittura si crei una cultura, la cultura della fraternità, della Delfia, della fraternità, e la cultura dell'agape, dell'amore solidale. Ora, come sappiamo, Clemente ha avuto due grandi intuizioni, l'abbiamo studiato la scorsa settimana, che ha saputo concretizzare la composizione del testo degli Atti degli Apostoli e del testo del Vangelo deutero-lucano, che, come appunto abbiamo studiato la scorsa settimana, il deutero-lucano corrisponde ai primi due capitoli del Vangelo secondo Luca. Mi auguro che li abbiate letti, questi due capitoli, visto che la scorsa settimana abbiamo fatto l'esegesi di alcuni punti fondamentali di quest'opera, che si presenta come un'introduzione a tutta la letteratura dei Vangeli. No? Clemente prevede che di lì si cominci a leggere la letteratura dei Vangeli. No? Quali sono gli insegnamenti che ti vengono dati? Sono questi, ecco, quindi questa letteratura. Quindi cominciando dal testo di Luca, poi dagli Atti degli Apostoli, che vanno di conseguenza al testo di Luca, e che è stato composto contemporaneamente al testo deutero-lucano di Atti degli Apostoli. Queste due opere, gli Atti e il testo deutero-lucano, sono entrate nel canone del Nuovo Testamento, quindi la Sacra Scrittura cristiana, ma Clemente Romano va ricordato soprattutto per le sue opere di carattere enciclico, cioè pastorale, comunemente dette clementine, perché costituiscono, quindi ricche di vitamina C, costituiscono la prima testimonianza, il primo fascicolo depositato nell'archivio oggi enorme, formato da migliaia di opere della Chiesa di Roma. Nel grande archivio della Chiesa di Roma, formato da migliaia di opere, la prima cartellina è intitolata Le Clementine. Buone, no? E guardate sul punto 1 del repertorio. Quindi la letteratura clementina o le clementine composte da Clemente Romano, attenzione, se andate a cercare notizie in corso, attenzione a non confondersi con le costituzioni clementine di Clemente V, quelle sono un'altra questione, a volte, no, pubblicate da poi Giovanni XXII nel 1307, quindi non bisogna confondere le cose. Le Clementine sono la prima raccolta di documenti ufficiali della Chiesa di Roma ed è formata da 20 omelie, quindi 20 prediche, e da 10 cosiddette recognitiones, cioè ricerche. Il fatto è che solo 4 attenti, di queste omelie e 3 di queste recognitiones sono opere autentiche, originali, di Clemente Romano. E gli altri testi sono stati scritti da altri autori in epoca diversa, cioè tra il IV e il V secolo. E le clementine non originali, le recognizioni scritte qualche secolo dopo, contengono la narrazione di due leggende che in quel momento gli si è creduto necessario comporre. E la prima leggenda racconta che Clemente Romano, descritto come un noto esponente della sinagoga di Roma, sarebbe stato convertito da San Pietro, perché nel IV del V secolo si vuole anche mettere in evidenza che la figura di Pietro è stata martirizzata a Roma, e quindi si scrivono delle opere in proposito, no? Qui però si capisce benissimo quali sono le clementine originali e quelle che sono invece quelle del IV del V secolo. Ma vedete, se San Pietro fosse andato a Roma non avrebbe mai potuto incontrare Clemente, perché Clemente non era ancora nato. E quindi, mentre la seconda leggenda narrata con stile romanzesco dell'avventurosa ricerca da parte di Clemente della propria famiglia, con un riconoscimento finale che ricorda l'episodio biblico di Giuseppe e i suoi fratelli, forse ve lo ricordate, no? Il capitolo 45 del libro della Genesi, no? Sapete che Giuseppe viene venduto dai suoi fratelli, no? In Egitto, va in Egitto e poi fa carriera perché è l'uomo dei sogni, parola chiave, cioè è l'uomo che sa programmare il futuro, sa programmare politicamente le cose. E poi naturalmente i fratelli Giuseppe lo vanno a cercare, ricordate la storia. Qui c'è un racconto che è simile, che riguarda Clemente Roma. Ora, analizzando il testo latino delle Clementine originali, emerge con chiarezza che Clemente Romano, come intellettuale ebreo della diaspora, conosce l'ebraico dell'Antico Testamento, fa molte citazioni bibliche, conosce la Koinè, legge e scrive nella lingua greca dell'ellenismo, quindi commenta i testi della versione greca della Bibbia dei 70, delle lettere di Paolo di Tarso, dei Vangeli, di quello che è stato scritto dei Vangeli. E naturalmente conosce il latino popolare, quello che chiamiamo vulgaris, che è la lingua con cui lui si esprime nella sua vita quotidiana a Roma. E ha grande dimestichezza anche con la lingua latina colta, usata dai classici. Quindi la prima annotazione da fare è che la letteratura clementina è scritta in latino, perché ormai il processo di evangelizzazione deve fare i conti con la lingua del potere politico che domina sulle cumene. E questo fatto dimostra che Clemente ha capito il messaggio innovatore di Paolo di Tarso, che è morto a Roma da circa 30 anni, e che ha sostenuto l'importanza dell'integrazione culturale e della conoscenza delle lingue. Guardate, analizzando il testo latino delle Clementine originali, si intuisce che Clemente Romano si impegna a favorire i processi di integrazione culturale e a maturare competenze nella conoscenza delle lingue, cioè rifiutando la mentalità statica in nome di un'impostazione dinamica. Clemente ha capito il concetto fondamentale per cui è necessario passare dalla visione della legge presa alla lettera, chiusa nella gabbia di un'antica lingua sacrale, all'interpretazione dello spirito della legge, come scrive Paolo nella lettera ai Romani. Nella ricognizione, cioè nelle ricerche originali, Clemente individua nei testi dell'Antico Testamento tradotti in greco, specialmente nei libri dei profeti, Isaia, Geremia, Amos, Ezechiele, Daniele, i brani in cui, secondo lui, emerge la figura messianica di Gesù, e li traduce in latino. Quindi il rabbi ebraico Gesù di Nazareth, con la scuola di scrittura di Clemente Romano, diventa, dopo circa un secolo dalla sua comparsa, un personaggio il cui messaggio ha una copertura linguistica ecumenica, perché le lingue che contano dal punto di vista culturale nell'età tardo-antica sul territorio delle ecumene sono il greco e il latino. Ora Clemente Romano capisce che è necessario conoscere le lingue delle culture sulle ecumene, l'ebraico, che però chiaramente è più difficoltoso da mettere in gioco, il greco e il latino. E a questo proposito dovete andare a leggere o a rileggere, per capire questo concetto, per capire dove sono le radici per cui noi esprimiamo questo concetto, andare a leggere o a rileggere il significativo brano che racconta l'episodio della Pentecoste, no? Della discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli 50 giorni dopo Pasqua. C'è una grande circolazione di Spirito Santo. E attenzione, perché tutti conosciamo, tutti abbiamo negli occhi quell'avvenimento, no? Le lingue di fuoco che calano, abbiamo studiato a catechismo. Attenzione, cioè dobbiamo capire perché è quel testo. Si trova all'inizio del secondo capitolo degli Atti degli Apostoli, andate a rileggerlo. La scuola ellenistica clementina compone, ecco, questo brano, gli Atti degli Apostoli, questo brano, alla luce del pensiero della tendenza conciliativa. Attento, sulla testa degli apostoli, sotto forma di lingua di fuoco, scende lo Spirito Santo e loro, ricordate, nonostante siano dei poveri ignoranti, perché sono dei pescatori di Galilea, quindi è logico che non sono andati a scuola, non hanno potuto studiare. Ebbene, cominciano a parlare lingue diverse. Ora noi non possiamo lasciarlo al mito, c'è un ammonimento, no? È un catechismo gli Atti degli Apostoli. Capiamo cosa vuol dire che è un catechismo gli Atti degli Apostoli, no? Perché la buona notizia della risurrezione va tradotta, dice quel testo, va fatta circolare, non può rimanere segregata a Gerusalemme. È chiaro questo, quindi l'episodio della Pentecoste significa questo, perché gli apostoli cominciano a parlare lingue diverse. Noi dobbiamo tradurre il messaggio in questo momento in lingue diverse, in greco, prima di tutto in latino, se no finisce, invece non è finito. Ecco, questo è il perché è entrato in circo, è entrato in rete in questo modo, no? Ed è passato a voi. Ecco, quindi vedete, attenzione, perché questi testi e come vanno studiati per capire che cosa dicono, perché sennò rimangono legate delle pie intenzioni che sono piuttosto banali e superficiali, legate al mito, e invece sono legate a quello che Clemente chiama, no, le catechesi, cioè gli insegnamenti. Ecco, gli insegnamenti. Quindi imparate le lingue, perché bisogna comunicare il messaggio in lingue diverse, soprattutto in greco e in latino, ora che è la lingua che si sta affermando, è la lingua del potere, ma è anche la lingua latino-volgare, ecco, della trasmissione delle idee. E voi, c'è una lingua in particolare che vi piacerebbe conoscere? Perché? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Questa è uscita per me. Clemente Romano, il primo dei padri apostolici, scrive in greco una serie di lettere. Quelle le scrive in greco perché vuole scriverle sul modello di quelle di Paolo. E spesso difatti ci sono delle sovrapposizioni, per cui è difficile distinguere tra i due autori. Scrive in greco gli Atti degli Apostoli, che è il primo catechismo cristiano, scrive in greco i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca, il testo deuterolucano, e poi raccoglie, ristruttura, codifica e traduce in latino, e questa è una scelta strategica di grande importanza, che viene fuori dal brano che abbiamo commentato prima, di cui si consiglia la lettura, quello della Pentecoste, traduce in latino le lettere di Paolo di Tarso, e con questa significativa operazione intellettuale determina e orienta in modo decisivo la linea dottrinale e l'ortodossia del cristianesimo. Paolo di Tarso, più di 50 anni prima, aveva capito benissimo che la carta vincente per la diffusione della buona notizia era quella di usare la lingua della Koinè, cioè il greco dell'ellenismo. Clemente Romano capisce altrettanto bene che questo patrimonio culturale, la traduzione in greco dei libri della Bibbia ebraica, le lettere di Paolo di Tarso e le Clementine che lui ha prodotto, ebbene, questo patrimonio deve essere tradotto in latino vulgare, cioè nell'idioma popolare delle classi subalterne, che hanno aderito per prime alla nuova dottrina e ne costituiscono lo zoccolo duro, che è l'idioma ordinario dei membri dell'esercito, il latino vulgare, e dei quadri del pubblico impiego, che è un vasto strato sociale di nuova conversione, a cui il cristianesimo propone con successo il suo messaggio di salvezza in un momento di grande crisi politica, economica, sociale e morale. No? Difatti sono molte le adesioni al cristianesimo che arrivano dall'esercito, perché i soldati sono stanchi, che arrivano dal pubblico impiego, diciamo, che è fortemente disorientato. Quindi gli imperatori in questo periodo storico, siamo di fronte al paesaggio intellettuale dell'età degli imperatori d'adozione, Nerva, Traiano e poi Adriano, che incontreremo prossimamente, sono persone che cominciano a domandarsi a che cosa sia servito spargere tanto sangue per costruire un apparato statale di queste dimensioni, ormai ingovernabile, che va in malora, e quindi come si fa a dismettere questo apparato? È un problema che si pone anche che si pone ancora oggi, per tutta una serie di grandi strutture, non ultima la Chiesa di Roma. Guardate sul punto 2 del repertorio, cioè il testo delle omelie, le prediche di Clemente Romano, contiene la prima esegesi, il primo commento dell'epistolario di Paolo di Tarso, e oggi si attribuisce a Clemente la lettera di Paolo agli ebrei. Questo testo, lo abbiamo già detto e studiato quando abbiamo studiato l'epistolario di Paolo, c'è una lettera di Paolo agli ebrei, che è chiaramente apocrifa, sapete, tra le 14 lettere di Paolo, 7 sono originali, 7 sono apocrife. Questo testo, difatti, più che le caratteristiche di una lettera, le caratteristiche di una predica. E Clemente Romano è un intellettuale di cultura ebraico-ellenistica che nelle sue opere dimostra una grande conoscenza dei testi dei libri dell'Antico Testamento e un'altrettanta conoscenza della filosofia e dell'etica ellenistica, per cui imbastisce un dialogo con gli epicurei, con gli stoici, dimostrando di conoscere bene il pensiero delle loro scuole e le idee contenute nei loro catechismi. La scuola ellenistico-clementina utilizza i catechismi delle scuole dell'ellenismo come modelli, e si vede chiaramente, gli studiosi di filologia conoscono bene questa operazione, la spiegano con un discorso specialistico voi poi continuerete a studiare queste cose, quindi le incontrerete. Ora noi ci fermiamo a livello dell'alfabetizzazione, poi andrebbero decodificati molti saggi perché sono particolarmente astrusi, ma la cultura di Clemente Romano nasce da una matura ed equilibrata sintesi tra la religiosità ebraica e la spiritualità greco-romana, e i frutti di questa sintesi, di questa tendenza alla conciliazione tra le culture, si ritrovano, come sappiamo, nel testo del Vangelo deuterolucano e in quello degli Atti degli Apostoli. Tra le opere di Clemente si distinguono soprattutto le due lettere ai Corinti, scritte con lo stile epistolare di Paolo. E sapete che anche Paolo ha scritto due lettere ai Corinti, la prima, redatta nell'anno 96, è originale, clementina originale. La seconda invece è apocrifa, è stata composta qualche secolo dopo. C'è una corrente di pensiero che dice nel quinto, c'è un'altra corrente di pensiero che dice nel quarto, quindi è. Ora, però, non è una clementina originale, e si vede benissimo, poi si capisce benissimo anche senza essere degli esperti quali sono le differenze di stile, perché Clemente nel 96 scrive ai fedeli della comunità di Corinto. Ricordate che quando abbiamo incontrato Paolo, siamo stati con Paolo a Corinto, dove c'era, era una comunità molto effervescente quella, dove c'erano diversi gruppi contrapposti che se le davano di santa ragione su tutta una serie di questioni, no? Se si studia l'epistolario di Paolo di Tarso, come abbiamo fatto nel viaggio di 3 anni fa, si impara che i membri dell'ecclesia di Corinto sono piuttosto litigiosi, e anche durante il pontificato di Clemente questa litigiosità continua nell'ecclesia di Corinto e in molte altre ecclesie, soprattutto medio orientali. Nasce una violenta discordia all'interno di questa comunità. Ora non ci soffermiamo sulla discordia perché la vedremo poi strada facendo, perché man mano che andiamo avanti quali sono i temi di, un po' l'abbiamo già detti quali sono le questioni, no? La questione del ruolo di Giovanni, la questione del ruolo di Maria di Nazareth, no? C'è la questione della natura di Gesù, c'è la questione dell'infanzia di Gesù, della nascita misteriosa di Gesù, quindi gruppi contrapposti, no? all'interno di questa comunità. Per questo motivo Clemente, a nome della Chiesa di Roma, scrive questa lettera per esortarli alla pace, il regno, la pace, cioè per ravvivare la loro fede e per spingerli a dedicarsi alla carità. Gli dice: guarda, invece di litigare su queste cose, dedicatevi alla carità, cercate di pregare, cercate di fare la pace tra voi, perché se no la Delfia, la fraternità, dove va a finire? Clemente, e quindi lasciate perdere queste polemiche perché le risolviamo via via, questi problemi poi li risolviamo, cioè cercate di volervi bene, di farvi dedicarvi soprattutto all'agape fraterna. Clemente parla con cognizione di causa perché conosce le lettere di Paolo ai Corinzi, scritte circa 40 anni prima, e da questa conoscenza fa derivare una sua autorità, cioè l'autorità della Chiesa di Roma. Ecco, e Clemente approfitta di questo fatto per dire: va bene, cioè siamo noi qui che stiamo coordinando le altre eclesie, qui non litighiamo, voi litigate, quindi io vi dico, vi do quest'ordine. Perché? E perché sì? Perché Pietro, no? Io rappresento il primato di Pietro, il vescovo di Roma, non io personalmente, il vescovo di Roma rappresenta il primato. E gli comincia, attenzione, comincia questo ruolo petrino. Clemente inaugura, ecco, questo ruolo petrino, e lo fa per derivere tutta una serie di polemiche che chiaramente facevano fallire il progetto della buona notizia della risurrezione di Gesù, perché nei miti, e con questa autorità si fa mediatore attraverso dei delegati tra le parti in conflitto. Quindi la lettera ai Corinzi di Clemente Romano è molto importante perché contiene il primo testo sul primato del vescovo di Roma. E vi ordino la pace, scrive, e vi do un ordine, e vi do un ordine positivo, cioè vi ordino di fare la pace, di non litigare, non di fare la guerra, vi ordino la pace, Irene, la pace, vi mando Irene, la pace. Scrive Clemente, perché io ho l'autorità di farlo, perché io incarno, e qui si incarna la figura di Pietro, che al quale il Signore ha dato un mandato, un primato sulla Chiesa. Quindi il primato del vescovo di Roma si basa, scrive Clemente, sul concetto del primato di Pietro, così come lo ha descritto Paolo con grande sagacia, sebbene un po' contrariato, vi ricordate, ma anche con grande umiltà e con grande intelligenza, come fa sempre Paolo. Se il Signore ha chiamato Pietro accanto a sé, una ragione ci sarà, e Paolo fa questa affermazione un po' sarcastica, perché, e lo abbiamo capito 3 anni fa studiando il testo della lettera ai Galati, no? Pietro e Paolo a Gerusalemme si sono scontrati con durezza, loro per primi, cioè la pensano in modo opposto su come si debba gestire la buona notizia della risurrezione di Gesù, no? Pietro pensa che debba essere proclamata nel Tempio in lingua ebraica questa notizia, mentre Paolo pensa che debba essere diffusa sul territorio dell'Ecumene ellenistica in lingua greca, no? Questo contrasto insanabile non impedisce a Paolo di utilizzare la figura di Pietro, che aveva vissuto a stretto contatto con il Signore, dice Paolo. Paolo dice: se il Signore l'ha scelto, un motivo ci sarà. Perché Pietro era capace di amare, ora con me si è arrabbiato, ma perché ha la testa dura, scrive, non capisce niente, cioè non ha studiato, non, pensa che se rimane qui il messaggio, cioè lui non ha capito qual è il messaggio, no? Gesù ha parlato in aramaico, d'arabi ebraico, ma con un messaggio universale, ecumenico, cioè da portare sull'ecumene. Paolo traduce in greco queste parole dall'ebraico, e quindi è chiaro che però, ecco, Pietro non capisce niente perché è ignorante, però è uno che sa amare, cioè ha amato proprio, è uno che è disponibile, perché probabilmente è un uomo dal cuore puro, è una persona solidale, ecco, per quello che il Signore l'ha chiesto, e per questo è un simbolo formidabile, no? Sì, è un servitore, è un umile servitore, e questa è la figura che deve avere il vescovo di Roma, dice Paolo. Paolo utilizza la figura di Pietro per codificare sapientemente il concetto di autorità nella Chiesa, facendo conciliare il termine autorità con la parola chiave servizio. No, Pietro è stato capace di mettersi a servizio, no? E questo è il modello che deve avere l'autorità all'interno, ecco, della buona notizia della risurrezione di Gesù. Il più importante, il più autorevole, no, scrive Paolo, e Clemente Romano riprende questo concetto, è colui che si mette a servizio degli altri, quindi il servo dei servi. Paolo, nel testo della lettera ai Galati, insiste sul fatto che Pietro non ha capito che se la buona notizia, il Vangelo, non esce da Gerusalemme e non viene diffusa nel vasto territorio dell'Ecumene, il messaggio salvifico di Gesù di Nazareth non avrà futuro. Pietro si scaglia contro Paolo in malo modo e Paolo reagisce, fanno anche a sorsate, lo racconta lui, fanno un'intifada. Capisce anche che Pietro ha vissuto con il Signore, dice lui, e quindi rappresenta un'autorità, e se il Signore lo ha scelto c'è una ragione, probabilmente, pensa Paolo, Pietro, nonostante tutti i suoi limiti, è un puro di cuore, sa mettersi a servizio degli altri. Questo deve essere l'autorità nelle ecclesie. Ed è un bel ammonimento sto qui per tutte le autorità, di qualunque tipo, religiose, laiche. Paolo quindi lascia da parte tutti i suoi rancori, cioè li elabora, anche se ha ricevuto solo dissenso, e nel suo viaggiare sul territorio dell'Ecumene si presenta portando l'autorità di Pietro, anche se Pietro e anche Giacomo non ha voluto dargli nessuna credenziale. E Paolo fa pronunciare a Pietro poi, via via che viaggia, parole di stampo ellenistico che Pietro non conosce. E in questo modo, no, abbiamo studiato, no, nel viaggio di 3 anni fa, l'operazione straordinaria che fa Paolo. Con questa intraprendenza, Paolo è una persona intraprendente, a Roma dà forma all'autorità di Pietro, proclamando che il suo primato deriva dalla sua capacità di servire il prossimo. E naturalmente quindi non ha nessuna importanza che Pietro sia stato materialmente a Roma, perché quando arriva nella capitale dell'impero poi lo vorranno avvalorare dopo gli atti di Pietro e di Paolo, opere successive che vogliono poi coprire questo buco che c'è, no? Paolo si sente in dovere di farlo parlare con le sue parole, con le sue idee, quindi Paolo costruisce il prestigio di Pietro. E Clemente 30 anni dopo raccoglie naturalmente e sviluppa questa tradizione riportandola nel testo degli Atti degli Apostoli, e poi in nome di Paolo impone per lettera il suo primato come successore di Pietro. E Clemente Romano quindi merita il titolo di padre della Chiesa, di padre apostolico, in quanto portatore dell'autorità degli apostoli, perché sviluppa sapientemente la grande ed epocale operazione culturale iniziata da Paolo di Tarso. Per concludere questo incontro, che non sarà l'ultimo, con Clemente Romano, ci sono ancora altre cose da dire nel corso dei secoli, dei nostri viaggi, dobbiamo ricordare che in questo tempo, nell'età degli imperatori d'adozione, la Chiesa di Roma può contare su ridottissime strutture materiali. No, cioè non immaginiamoci la struttura e la scenografia della Chiesa quando, della Chiesa di Roma, della Chiesa Cattolica, quando si mette in mostra tutta la sua potenza mediatica, no? Che è straordinaria, no? Avete visto, avrete delle immagini negli occhi. Senti, no? Cioè, la Chiesa di Roma, quella di Clemente, non possiede nulla. Clemente vive in una modesta casa, si mantiene facendo un lavoro da impiegato, e poi però Eusebio di Cesarea gioca su quel termine rapsodo, gioca sul termine rapsodo, e allora c'è qualcuno che dice ma forse faceva il sarto, crede che era nella tradizione ebraica quello di fare il sarto. Vabbè, insomma, faceva, lavorava per mantenersi, naturalmente, Clemente Romano. Dirige però l'attività liturgica, di predicazione, di studio della comunità, gestisce il lavoro intellettuale della sua scuola nella più grande precarietà, eppure, vedete, lascia, forse funzionava bene la provvidenza, una bella impronta culturale sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica. A questo proposito è interessante leggere o rileggere uno dei significativi romanzi scritti da un autore che noi abbiamo recentemente incontrato nel viaggio dello scorso anno scolastico, che si chiama Guido Morselli, 1912-1973, del quale abbiamo anche commemorato il centenario della nascita, del quale ad agosto celebreremo il quarantennale della morte. Noi ci avvantaggiamo già, la scuola si avvantaggia, è logico. Ora, questo significa che celebrazioni immagino ci saranno sul quarantennale della morte di Morselli. Questo significativo romanzo si intitola Roma senza Papa, ricordate, no? 1974. Attenzione, Morselli non intitola questo romanzo La Chiesa senza Papa, intitola Roma senza Papa. Morselli, con grande capacità di riflessione, immagina che venga eletto un Papa il quale pensa che la gerarchia della Chiesa debba tornare a vivere e a comportarsi secondo il modello di Clemente Romano. Cioè, non è un'operazione facile da compiere, ma con pazienza e con dedizione questo Papa dell'avvenire riesce a spostare la Santa Sede in un monastero a Zagarolo, che è una località vicino a Roma, facendo a giustificazione della sua scelta un'affermazione molto interessante sulla natura di Dio, quindi dà un'impronta teologica alla sua scelta. Quale? Ebbene, cercate in biblioteca il romanzo Roma senza Papa di Guido Morselli e leggetelo o rileggetelo. È un romanzo impostato soprattutto sulla psicanalisi, quindi il nostro caro Nanni Moretti Nazionale non è che ha fatto il profeta, è andato a beccarsene queste cose, poi non ha fatto per niente il profeta, perché questi papi ultimamente non sono dei papi che rientrano dentro e fanno un urlo dicendo che cosa mi sta capitando. Vedo che l'informazione fa dei paragoni che non sono bene motivati dal punto di vista culturale, non sono per nulla, perché nel film mi fa di capire che c'è un uomo che ha, viene un cardinale, viene eletto papa, che ha una difficoltà. Questo non è mica successo, non è mica successo in questi giorni, in queste ore. Cioè, semplicemente sono qui dei papi e fanno delle scelte molto precise, che sono motivate dal punto di vista personale, del loro ruolo, e quindi quello che sta succedendo va più nella direzione di Morselli, no? Il Papa di Morselli è un Papa molto interessante, che comincia a dire intanto Dio non è prete, quindi è evidente, questa è un'affermazione. Quindi bisogna riflettere, ecco, su questo fatto, no? E quindi è chiaro che cade tutta un'impostazione, no, che noi abbiamo costruito, e bisogna riflettere di nuovo su quella che è la natura, di cosa è fatto, su cosa è fatto Dio. Dio è bontà e misericordia, si legge, no, nel Vangelo deuterolucano, e quindi si parte da questo tipo di intuizione. E beh, questa sera, questa lezione è stata preparata 4 mesi fa, pensavo che ci siano solo tutte le stesse cose, e quindi e ora beh, ancora un suo profetismo intimo in se stesso, non è alfabetizzatore. C'è una provvidenza dell'alfabetizzazione. Ora, a proposito di didattica della lettura e della scrittura, c'è un altro fatto provvidenziale poi che riguarda l'alfabetizzazione. È successo da poche ore e prima di incontrare Policarpo di Smirne, Ignazio di Antiochia lo incontreremo la prossima settimana, tanto è in viaggio, ha ricevuto un avviso di comparizione sul patibolo, ma sul patibolo e ci va, anche se non cammina quasi. Dobbiamo fare conoscenza con lo scrittore Beppe Fenoglio, abbiamo detto la scorsa settimana. Abbiamo letto l'incipit di uno dei suoi romanzi più famosi, intitolato La Malora, perché questo termine evoca una condizione esistenziale sulla quale dall'età tardo antica la storia del pensiero umano ha imbastito una significativa riflessione. Chi è Beppe Fenoglio? Beppe Fenoglio, 1922-1963, vissuto pochi anni, è uno scrittore che, come dice oggi la critica, ha il talento di Capuana, di Verga, di Faulkner, di Flaubert, di Hemingway, e il mondo della cultura però si è accorto tardi delle sue doti, perché solo nel 78, a cura di Maria Corti, è stata pubblicata l'edizione critica, quindi è entrato tra i classici, diciamo, delle opere di Beppe Fenoglio. E questo è avvenuto, abbiamo già detto la scorsa settimana, anche perché Fenoglio aveva un carattere molto schivo, perché non gradiva intervenire nelle vicende editoriali, perché preferiva vivere appartato nella provincia piemontese, perché lo tediava l'idea di andare a Roma a farsi conoscere negli ambienti letterari dove si trovava a disagio, perché aveva raccontato cose scomode, ma realistiche, e molti lo evitavano, e infine perché è morto troppo presto. Oggi i romanzi di Fenoglio sono famosi benché li abbiano letti in pochi, come diceva Calvino, alcuni sono considerati dei veri e propri classici, come il partigiano Johnny, c'è un film anche, ma leggete questo romanzo, Una questione privata, i 23 giorni, ecco qua, qui c'è Una questione privata, i 23 giorni della città di Alba, La fada del sabato, La malora, guardate sul punto 3 del repertorio, Fenoglio è nato ad Alba, che è il centro più importante delle Langhe, siamo in provincia di Cuneo, il primo marzo del 1922, ed è il primo di 3 figli, suo padre Amilcare fa il garzone di macellaio, un socialista seguace di Filippo Turati, sua madre Margherita Faccenda è una donna dal forte carattere, vuole che i suoi figli studino, e nel 1928 Amilcare, dopo aver fatto molti sacrifici, riesce ad acquistare una censa, come si dice, cioè una bottega, una sua macelleria. Lui ha adocchiato una macelleria, un macellaio che sarebbe andato in pensione, sulla piazza del Duomo di Alba, quindi una posizione strategica, e quindi dopo anni di duro lavoro riuscirà ad avere un buon reddito, a diventare benestante, no? Beppe Fenoglio frequenta la scuola elementare Michele Coppino, guardate, Michele, la legge Coppino è una legge importante. Coppino era un uomo politico letterato nato ad Alba, autore della legge con la quale nel 1877 diventa obbligatoria la scuola elementare in Italia, la legge Coppino, e si dimostra un bambino intelligente, e riflessivo. La madre, su consiglio dei maestri, malgrado le persistenti ristrettezze della famiglia, diventeranno tardi benestanti, lo iscrive al ginnasio, al liceo di Alba, e durante tutta la sua adolescenza, nel tempo libero e nelle vacanze, Beppe ha lavorato come contadino nei campi d'asparagi, che sono uno dei prodotti tipici delle Langhe, e a scuola si è sempre distinto come un alunno modello, come un lettore vorace. Soprattutto, a proposito di tante cose, si è appassionato allo studio delle lingue, della lingua inglese in particolare, e ha iniziato a proporsi come traduttore, inventandosi un lavoretto, che poi nel tempo è diventato una vera e propria professione, perché lui è un poeta, un letterato, ha la vocazione per fare lo scrittore. E quando dopo la guerra ha tradotto per l'editoria molte opere della letteratura angloamericana, tutti i grandi scrittori angloamericani sono stati tradotti da Fenoglio in modo esemplare. Al liceo Beppe Fenoglio ha avuto come insegnanti dei professori illustri e indimenticabili, che dovrebbero essere ricordati anche nella storia italiana, che durante la dittatura, ma ce li siamo dimenticati, hanno educato una generazione ad amare la democrazia. Tra questi Leonardo Cocito, professore di lingua italiana, uno degli organizzatori del Comitato Nazionale di Liberazione Alta Italia, che ha diretto la resistenza in Piemonte fino al 7 settembre 1944, quando è stato arrestato e impiccato dai nazifascisti. Questo ha colpito molto quei giovani, quella generazione, Beppe Fenoglio in particolare. E il professor Pietro Chiodi, docente di storia e filosofia, grande studioso di Kierkegaard, di Heidegger, compagno di Cocito, deportato in Germania in campo di concentramento. Nel 1940 Beppe Fenoglio si iscrive alla facoltà di lettere dell'Università di Torino, che frequenta fino a quando viene richiamato alle armi, quindi non riesce a finire, a laurearsi, e dopo l'8 settembre del 1940, sono anni difficili per l'Italia, Fenoglio torna ad Alba e si unisce alle prime formazioni partigiane e combatte nella resistenza partecipando alla breve esperienza 23 giorni della Libera Repubblica di Alba, che si è resa indipendente tra il 10 ottobre e il 2 novembre del 1944. In seguito a questo avvenimento Fenoglio scrive I 23 giorni della città di Alba, una raccolta di 12 racconti pubblicata nel 1952, che la scuola vi invita a leggere. L'esperienza della resistenza è stata fondamentale nella vita di Fenoglio. Ha combattuto in diverse brigate partigiane, ha tenuto le relazioni con gli alleati angloamericani, perché conosceva bene l'inglese, quindi è chiaro che lui fa da tramite, e il partigiano Johnny, non è casuale tutto questo, c'è dell'autobiografia in quel testo, e per un certo periodo, a causa dei rastrellamenti, è rimasto anche a combattere da solo, compiendo azioni pericolosissime. Fenoglio ha assaltato da solo una caserma dove c'erano imprigionati una ventina di suoi compagni partigiani, lì c'è stato uno scontro terribile, lui è riuscito a far saltare il muro, a far uscire quelli, c'è stato uno scontro, alcuni sono stati uccisi, altri, quindi una lotta durissima, che lui descrive con tutta la durezza. E per quello che poi Fenoglio è stato fortemente criticato da chi ha cominciato a fare l'epopea, la retorica della resistenza, no? Fenoglio invece, con molto realismo, diciamo, vedete che poi dietro la retorica, dietro i miti, non rimane più niente, no? E si arrabbiava moltissimo per questo fatto. Cioè la guerra di liberazione è stata una guerra civile terribile, dove la pietà è morta. E certamente, da una parte c'era un'idea che era quella di riportare l'Italia alla democrazia, dall'altra parte alla dittatura, quindi è chiaro che ci si è schierati diversamente, e quella lotta è stata durissima proprio per questo, no? Per queste forti motivazioni anche che c'erano. Beppe Fenoglio è considerato oggi il più autorevole scrittore sul tema della guerra di liberazione, perché descrive questo avvenimento storico con il più crudo realismo, cioè con la massima asciuttezza, da testimone che non indulge a nessun tipo di retorica. E alla fine della guerra Fenoglio riprende per un breve tempo gli studi universitari, ma poi decide di interromperli per dedicarsi interamente all'attività letteraria, a fare il traduttore, a scrivere. Nel maggio del 1947, sempre grazie alla sua ottima conoscenza della lingua inglese, viene assunto e come corrispondente estero di una casa vinicola ad Alba. La Langa è una zona di vini pregiati, e questo lavoro molto impegnativo, poco impegnativo, non molto impegnativo, gli, permette di dedicarsi alla lettura e alla scrittura. Nel 1949, sulla rivista Pesci Rossi, che è il bollettino della casa editrice Bompiani, compare il suo primo racconto intitolato Il Trucco e firmato con uno pseudonimo, Giovanni Federico Biamonti, compagno che lui non è riuscito a salvare, quindi cui si dà questo eteronimo. Cioè, nello stesso anno presenta l'editore Inaudi il testo di La paga del sabato, un romanzo che merita di essere letto, che ottiene un giudizio molto favorevole da parte di Italo Calvino. Nel 1950 a Torino Fenoglio incontra Elio Vittorini, che sta preparando per l'editrice Inaudi una nuova collana intitolata Gettoni, forse ve la ricordate, ideata per accogliere i nuovi scrittori, e poi conosce di persona Italo Calvino, con il quale aveva intrattenuto fino a quel momento una cordiale corrispondenza, e conosce anche Natalia Levi, moglie di Leone Ginzburg, che era morto in via Tasso. Natalia Ginzburg lo incoraggia a completare il romanzo breve intitolato La Malora, che viene pubblicato nell'agosto del 1954 e accolto con interesse dal mondo letterario. Ebbene, scrivete quattro righe in proposito, perché ogni tanto ci è successo, ogni tanto succede di dire ma vai malora, no? O alle cose, o alle situazioni, cioè ci sarebbe molto da scrivere. Beppe Fenoglio, beh, e qui lui naturalmente questa esercitazione la fa scrivendo anche questa sorta di poema epico in prosa. Beppe Fenoglio ha contribuito in età contemporanea a dare forma al tema della malora, una condizione esistenziale basata sulla domanda ricorrente perché esiste il male. C'è un interrogativo sul quale incessantemente dall'epoca tardo-antica attraverso l'età medievale, moderna e contemporanea continuiamo a riflettere. Sappiamo che il romanzo La Malora è ambientato nella zona delle Langhe, siamo in Piemonte, rievoca il mondo contadino dei primi anni del Novecento, un mondo che sembra vivere fuori dalla storia. I personaggi che Peppe Fenoglio descrive sono personaggi vivi, drammaticamente vivi, anche se ciascuno di loro ha un carattere simbolico di stampo etico. Questo romanzo è originale, tanto da essere considerato un classico, proprio perché per l'espressività della scrittura assume una forma grammaticale e semantica che lo fa somigliare ad un poema epico vicino ai poemi di Esiodo, più che di Omero, che noi abbiamo studiato Esiodo, ricordate, le opere I giorni, la teogonia di Esiodo, sono poemi poemi epici. Il protagonista, che parlano della cultura contadina soprattutto, il protagonista di quest'opera della Malora è ecco qui La Malora, una edizione pregevole, è sul carro, c'è cioè, via Rabino, si chiama Agostino, che mentre ripensa alla recente morte del padre racconta la storia della sua famiglia Ibraida, poveri contadini delle Langhe la cui vita è segnata dalla fame, dal duro lavoro e dalla malora, che come un'ombra oscura da cui è impossibile liberarsi guida drammaticamente il destino umano, come il fato in Omero, come il dolore, l'upè in greco, il dolore in Esiodo. La famiglia Braida, e la scorsa settimana abbiamo letto le pagine dell'Incipit che la descrivono, possiede una piccola proprietà nell'Alta Langa, una zona collinare con poca vegetazione, povera d'acqua, dove la terra non è fertile, di conseguenza il cibo è scarso. Guardate, oggi questo territorio invece è un territorio rinnovato, è una meta turistico-gastronomica d'eccellenza, vini buoni, tartufi, bue grasso, tutta una serie di cose. Un bel paesaggio. Agostino, dopo il ritorno di suo fratello più grande, Stefano, dal servizio militare, no? Lo abbiamo raccontato, e che non è venuto mai in licenza per 21 mesi, perché sì, che tornava a casa anche in licenza. Deve abbandonare Agostino la sua casa, i suoi, per andare a lavorare come servitore, come garzone, sapete che cosa vuol dire, no? Per 7 marenghi l'anno in un podere, il Pavaglione, presso la famiglia di Tobia Rabino, che è il mezzadro più ricco farmacista di Alba, mentre il fratello più piccolo Emilio, in cambio della remissione di un debito di 100 lire che i Braida hanno contratto con una devota vecchia maestra, è costretto ad andare in seminario, dove soffre per la depressione, per la fame e dove si ammala in modo irreversibile di tifo. Adesso, prima di incontrare nuovamente Beppe Fenoglio, leggiamo altre 3 pagine della Malora, nelle quali Agostino ci racconta del suo inserimento nella famiglia di Tobia Rabino e narra quali fossero i progetti di questo mezzadro e capisce, vorrebbe crescere, capisce come mai quest'uomo sia affetto da tanta avarizia da non permettere ai suoi figli e a sua moglie, a suon di cinghiate e di bestemmie, di mangiare neppure un coniglio o un pollo o una robiola, perché tutto deve essere venduto, quando lo fanno di nascosto, quando lui magari si allontana, a loro rischio e pericolo, ma lui se ne accorge sempre, perché tanto chi va là a vegliare, ecco, su questo patrimonio. Leggiamo quindi dalla Malora di Beppe Fenoglio. Quasi 3 anni sono restato al Pavaglione e adesso ci manco da 5 mesi, ma mi sembra ieri sera che ci arrivai la prima volta e al bordello del cane Tobia mi si fece incontro sull'aia, nel salutarmi mi tastava le spalle e le braccia per sentire se in quella settimana i miei non m'avevano lasciato deperire a forza. Di chi proprio non posso lamentarmi è la donna di Tobia. Alla prima vista trovò che avevo l'aria brava e mi prese in stima e a ben volere. Mai una volta che abbia scorciato i capelli ai suoi figli senza farmi poi passare anche me sotto le forbici e la scodella. E tante sere d'inverno, dopo di aver richiamato la catena al cane alla larga nel bosco, entrava col lume nella stalla a vedere se ero ben coperto. Lui dormiva nella stalla, se ero ben coperto. E m'accudì anche meglio quando seppe che avevo un fratello che studiava da prete. Io, che Tobia lo chiamavo per nome, a lei diedi sempre della padrona. Lei e Tobia avevano 3 figli. La prima si chiamava Ginotta. Io non l'ho conosciuta tanto, perché andò via sposa, che io ero a casa sua da solo 6 mesi. Quando ci arrivai, già 2 sensali salivano per lei al Pavaglione. Non ho potuto conoscerla tanto, Ginotta, ma è stato vivendo quel poco accanto a lei che mi sono fatto un'idea di quel che avrebbe potuto valere in famiglia con la nostra sorella se la sua vita fosse durata, e mi sono persuaso che non sarebbe cambiato niente. I 2 maschi, uno è un po' più vecchio di me e l'altro un po' più giovane. Con loro ci facevo 4 parole a testa al giorno, ma nessuno dei 2 mi ha mai trattato con prepotenza, forse perché sapevano bene che bastava una tempesta un po' arrabbiata e un piccolo conto nella testa di loro padre per spedirli tutte e 2 a fare la mia medesima fine lontano da casa. Tanto è vero che delle volte Tobia gli comandava qualche lavoro mentre c'ero io lì, magari con le mani in mano, e loro ce lo facevano senza neanche sognarsi di passarlo a me. Per venire a Tobia, lui mi ha sempre trattato alla pari dei suoi figli. Mi faceva lavorare altrettanto e mi dava altrettanto da mangiare. A lavorare sotto Tobia c'era da lasciarci non solo la prima pelle, ma anche un po' più sotto. Bisognava stare al passo di loro 3 e quelli tiravano come 3 manzi sotto un solo giogo. Almeno dopo tutta quella fatica si fosse mangiato in proporzione, ma da Tobia si mangiava di regola come a casa mia nelle giornate più nere. A mezzogiorno, come a cena, passavano quasi sempre polenta da insaporire, strofinandola a turno contro un'acciuga che pendeva per un filo dalla travata. L'acciuga non aveva già più nessuna figura d'acciuga e noi andavamo avanti a strofinare ancora qualche giorno, e chi strofinava più dell'onesto, fosse ben stata Ginotta, che doveva sposarsi tra poco, Tobia lo picchiava attraverso la tavola, picchiava con una mano mentre con l'altra fermava l'acciuga che ballava al vino. Dopo queste cene, Tobia pretendeva che dopo si cantasse, soffiava sul lume e diceva ai figli di cantare, loro cantavano, e anche all'oscuro si indovinava che Tobia sorrideva, come se vi si lisciasse il pelo. Io non potevo aggiungermi perché non sapevo nessuna delle loro canzoni, ma poi le imparai tutte perché così volle Tobia, me lo disse come il comando di un lavoro sulla terra. Tante di quelle volte, nella stalla sul mio paglione, aspettando che mi si addormentasse la pancia perché potesse addormentarsi anche la testa, mi sono domandato se alla fine della mia annata non c'era pericolo di non toccare quei sette marenti. E pensavo anche a come faceva Ginotta, che pativa la nostra stessa fame, ad avere quell'aspetto, che sembrava già una sposa del primo anno. Venni presto in chiaro del perché lavoravano così da demoni e tiravano tanto la cinghia, da un discorso di interesse che si fecero dietro la casa Tobia e suo figlio più vecchio. Io ero lì per conto mio che guardavo il ritratto, il ritano. Il ritano è un ruscello paludoso che va verso un fiume più grande, un fosso, il ritano di Sant'Elena. E aspettavo che da dentro mi chiamassero a mangiare. Quando girano la casa, Tobia e suo figlio Iano, attenzione, avete sentito come si chiama questo ragazzo? Si chiama Iano, come il protagonista del mondo di Janus. Siamo in una terra paludosa, il riferimento non è casuale, Fenoglio. Si sedettero sui talloni, il vecchio sputò in terra, il figlio sputò sul bagnato del padre, di nuovo sputò Tobia e di nuovo Iano. Poi Tobia disse, siamo a una buona mira, Iano, ma te lo dicevi già quando mi hai messo al mondo, ti dico che adesso siamo a una buona mira, e per quanto sarebbe? Tu adesso dovresti avere quasi 19 anni, beh, per quel giorno glorioso non sarai ancora un uomo, ma io sono un uomo già adesso. Tobia si mise a ridere. Sì, che sei già un uomo. Tu non sei mio figlio, sei il mio avvocato. Senti qui cosa ho io nella mia mente. Ma proprio allora la padrona mise le mani all'inferriata della cucina e ci gridò di entrare a mangiare. Tobia le urlò. Aspetta, bagascia, stiamo parlando tra noi uomini, gentile. E poi, disse Iano, ho in mente una dozzina di giornate, non di più, ma tutte a solatio, da tenere mezza grana e mezza vite, con una riva da legna e anche un pratolino da metterci due pecore e una mula. Per concimarlo basterà la cenere del forno. E dove sarebbe questa terra? Tobia si alzò sui ginocchi e poi si riabbassò. Mica qui, mica su questa langa porca che si piglia la pelle a montarla prima che a lavorarla. Io me la sogno su una di quelle collinette chiare, subito sopra Alba, dove la neve ha appena toccato che già se ne va. Quindi io sapevo i piani del rabbino e questo mi fece solo star male. Non me ne sarebbe fatto niente se con quel mio lavoro da galera io li avessi aiutati solo a togliersi la fame e il freddo, ma che mi pigliassero la pelle per arrivare a farsi roba loro, proprio mentre a casa noi perdevamo il nostro bene tavola a tavola. Questo mi mise l'invidia e un veleno nella mia stanchezza. Per certo che per far quella riuscita Tobia non ne perdonava neanche mezza. Un giorno andiamo io e lui col carro giù a Treccio a macinare. Al ritorno Tobia mi diede da pensare, perché un bel po' prima di casa mi venne accanto e dettomi, tornatene da solo che ormai sei buono. Passò avanti con un'andatura che non gli avrei mai fatta. Quando arrivai per conto mio al pavaglione, fermai il carro al cancello, c'erano sull'aia i tre figli talmente fissi all'uscio della cucina che neanche si accorsero di me. Sull'aia e dentro la casa c'era tutto silenzio, salvo il suono della cinghia per aria e il suo botto sulla schiena della padrona. Poi Tobia uscì, la cinghia sempre in mano, venne a piantarsi in mira ai figli, e dai giù a cinghiare, che vi diventi tossico nelle budelle, urlava a ogni colpo, che vi diventi tossico nelle budelle, finché gli mancò la voce, ma non il braccio, per cinghiare ancora. Ebbene, nessuno dei tre che si torcesse o che si lamentasse, neanche di notte. Intanto loro l'avevano mangiato il coniglio, mentre noi eravamo giù al mulino e Tobia era arrivato a prenderli solo più con gli occhi. Padrone del pavaglione era, e lo sarà ancora, un signore d'Alba che aveva la più bella farmacia d'Alba. Delle volte Tobia si vantava perfino lui che il suo padrone avesse la prima farmacia che ci fosse in Alba. Eppure quando lo nominava lo chiamava padrone di merda e gli augurava una morte secca. Si lagnava soventissimo ad averselo sempre addosso, e a me questo faceva strano, perché in tutta quella mia prima annata al pavaglione il padrone io lo vidi solo due volte, una giù ad Alba che riportava un acconto della sua parte, e l'altra venne su lui in domatrice è un calette fuori serie, insomma, calette, con un suo amico anche d'Alba, un avvocato, era di febbraio, e avevano la scommessa se la neve andava via prima al pavaglione oppure alla cascina di quell'avvocato. Dopo d'aver guardato si fermarono a far merenda. La mezzadra gli portò pane e vino e quattro robiole una sopra l'altra, e loro le intaccarono tutte per trovare la più saporita, ma poi finirono per piluccare a tutte e quattro. Noi altri, per la sorpresa, avevamo smesso di far corbe per chiocce nella stalla e sull'uscio della cucina stavamo a guardarli con gli occhi fuori della testa. Appena ripartiti sulla loro bella domatrice, Tobia si piantò in mezzo all'aia e si mise a bestemmiare un'esagerazione che dopo un po' io gli andai via da vicino, e la padrona andò a scrollarlo per una spalla. Basta Tobia, gli disse, non ti piglia l'onta. Ah, io ho bisogno di farmi insegnare l'onta dalla donna. Sì, un po' cristiano, guardati ogni tanto un po' indietro, bestemmi che fai schifo perché il padrone viene a trovarti una volta ogni morte di vescovo, ma girati indietro e guarda quelli della serra, che il loro padrone non ha affari in città e così sotto il grano, sotto l'uve, gli sta sui piedi per dei mesi. E Tobia, sentila che si preoccupa di quelli della serra, preoccupati per la tua famiglia o bagaccia, perché tu non sai quanto ne abbiamo bisogno, col padrone che per niente viene su a mangiarci quattro robiole in una volta. E si rimise giù a bestemmiare per farla ancora star male. Dopo cena sentì la padrona fare a sua figlia, ce l'hai il velo di notte, pigliamo la strada e andiamo a pregare noi due a Cappelletto. Se non chiediamo perdono noi per lui, c'è posto che stanotte nostro Signore ci mandi del male a noi e alla campagna. Tobia era giunto sull'uscio e le fece penare un po' a passare, ma poi si schivò e disse loro dietro, è suonata la campana, ho due bagacce, gentile sempre. E ora torniamo brevemente ad occuparci dello scrittore su cui stiamo puntando l'attenzione, guardate sul punto 4 del repertorio. Fenoglio, dopo la pubblicazione nell'aprile del 59 di un romanzo che si intitola Primavera di bellezza, di cui si consiglia la lettura, riceve il premio Prato, e questo fatto lo incentiva a dedicarsi con maggiore intensità all'attività di scrittore e di traduttore dall'inglese. Nel 1970 sposa Luciana Bombardi, con la quale conviveva già nell'immediato dopoguerra. E il 9 gennaio del 61 nasce la figlia Margherita, e per l'occasione scrive due brevi racconti, La favola del nonno e Il bambino che rubò uno scudo. Guardate, quattro mesi fa, proprio mentre stavo preparando questa lezione, il 14 novembre del 2012, è comparsa sui giornali, con un trafiletto, la notizia della morte di Luciana Bombardi. Diceva quel trafiletto, è morta nella notte di ieri, 13 novembre del 2012, ad Alba, all'età di 85 anni, la vedova dello scrittore Beppe Fenoglio. I due nel 1970 si unirono con rito civile e questo fece scandalo. Dopo la morte dello scrittore, Luciana Bombardi ha vissuto nell'anonimato. Ora io mi domando che cosa dovrebbe cosa avrebbe dovuto fare per mettersi in evidenza, non lo so, i salti mortali, lo striptease, andare nel talk show. E mi piace pensare invece, con un pensiero provocatorio, forse sarebbe piaciuto a Fenoglio, che abbia aspettato per andarsene nel momento giusto, proprio per essere ricordata in un percorso di alfabetizzazione culturale. Sì, sono... come dire, in un itinerario funzionale della didattica della lettura e della scrittura. E noi, ciascuno e ciascuno a suo modo, quindi la ricordiamo in questo momento che capita appunto a proposito. Proprio nell'inverno del 1960 Fenoglio si aggrava di malattia che ha l'asma bronchiale, che lo affligge perché lui fuma troppo. Nel 1962, mentre si trovava in Versilia per ritirare il premio Alfio Aquane, che gli è stato conferito per un racconto molto interessante, ma il mio nome è Paco, il mio amore è Paco, Fenoglio si sente male e rientra precipitosamente a Bra, siamo in Piemonte, nelle Langhe, provincia di Cuneo, e la malattia diagnosticata è grave, è un tumore ai polmoni. Fenoglio si trasferisce per un breve periodo a Bottolasco, in mezza montagna. Bottolasco è quasi 800 metri di altitudine, dove trascorre il tempo leggendo, scrivendo, riceve le visite dei suoi amici, ma presto viene ricoverato in un ospedale alle Molinette di Torino, dove muore la notte del 18 febbraio del 1963. 18 febbraio 1963. Vogliamo commemorare il cinquantenario della morte di Fenoglio, visto che, non so, forse si sono dimenticati di commemorare. Fenoglio è stato sepolto, ma la scuola è qui apposta per commemorare tutte queste persone, per tenere la memoria, per sottolineare la memoria. E è stato, queste sono malattie che non vanno di moda, altre. Nel cimitero di Alba, dopo una semplice cerimonia, così come aveva lasciato scritto, Fenoglio ha lasciato scritto: vorrei una breve cerimonia funebre con rito civile, durante la quale un prete dicesse poche parole. E il prete che dice poche parole le esegue di Fenoglio è Don Natale Butti, il suo amico, ex professore di liceo, partigiano, naturalmente, il quale parla per pochi minuti e conclude leggendo una riga dal romanzo I 23 giorni della città di Alba. Sempre sulle lapidi, dice uno di questi personaggi, a me basterà il mio nome, le due date che sole contano e la qualifica di scrittore e partigiano. Così c'è scritto sulla lapide di Fenoglio. Se passate poi da quelle parti, andate a fargli visita. L'evento editoriale più significativo dell'anno 1968, il 68 è stato un anno chiave di cui di tanto si parla, il 68, ebbene, nel 68 l'evento editoriale più importante è stata la pubblicazione curata da Lorenzo Mondo del romanzo più noto di Fenoglio, Il partigiano Giorgi. Non c'è nessun altro libro sulla resistenza italiana che possa per ora superare come documento, come riuscita artistica, questo incompiuto, grezzo, straripante, monumentale abbozzo di romanzo di cui la scuola consiglia la lettura, perché Fenoglio non è riuscito a... l'ha riscritto tre volte, ci sono vari spezzoni, varie situazioni diverse, ma Lorenzo Mondo ha curato la pubblicazione. Nel 2001 è stato istituito a Mango, siamo in provincia di Cuneo, il primo percorso letterario intitolato Il paese del partigiano Giorgi, e altri itinerari fenogliani sono stati istituiti in seguito a Murazzano e a San Benedetto Belbo, dove sono ambientati alcuni dei racconti di Langa più intensi e significativi. Guardate, i romanzi di Beppe Fenoglio li trovate in biblioteca, mentre sulla rete, cercando alla dicitura itinerari letterari di Beppe Fenoglio, potete fare virtualmente, e poi potete anche andarci a camminare concretamente, una serie di camminate in compagnia dello scrittore. Sono trekking letterari, e poi sarà lo scrittore stesso a domandarvi quale di queste parole, rovina, miseria, perdizione, fallimento, sfacelo, quale vi viene in mente. Fate questo esercizio. Mettereste per prima accanto al termine malora. Ricordatevi che scegliere in un elenco di parole vuol dire fare un investimento in intelligenza, e fare un investimento in intelligenza vuol dire mettere in funzione le azioni dell'apprendimento: conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare. Quando noi facciamo l'esercizio di scegliere in un catalogo di parole quella che ci piace di più, che è più aderente a quella che è la nostra esperienza, compiamo un esercizio cognitivo importante per la nostra mente, per fare della nostra mente una testa ben fatta piuttosto che una testa ben piena. Il 10 marzo del 2005 all'Università di Torino a Beppe Fenoglio è stata conferita la laurea ad honorem in lettere, visto che non aveva potuto finire, alla memoria, e anche in questo caso è doveroso dire alla buona ora, se l'hanno messo un po', ma nell'età tardo antica sono stati i padri apostolici che con le loro opere e la loro testimonianza hanno voluto creare un'alternativa alla condizione esistenziale della malora, sviluppando l'idea che la buona notizia della resurrezione era il segno della buonora. E dopo Clemente Romano è venuto il momento di incontrare Policarpo di Smirne, mentre abbiamo detto Ignazio lo incontreremo la prossima settimana. Ignazio di Antiochia e Policarpo di Smirne, così come Clemente, sono figure importanti che lasciano il segno soprattutto scrivendo lettere, abbiamo detto, sullo stile di Paolo di Tarso. E in funzione della didattica della lettura della scrittura dobbiamo riflettere sul fatto che il riconoscimento di padre della Chiesa lo si acquisisce soprattutto per meriti culturali, in particolare per l'esercizio della scrittura. Quindi scrivete quattro righe in proposito, anche pensando a questo, secondo una tradizione che ci appartiene. Chi è Policarpo di Smirne? Guardate sul punto 5 del repertorio. Policarpo, vescovo di Smirne, ricordiamo che in greco poli significa tanti, carpos significa frutti, quindi tutti i frutti. Cioè, Policarpo significa che dà tanti frutti. È un personaggio, non si chiamano tutti, bambini dovrebbero essere chiamati Policarpo, è un bellissimo nome, non se ne ricordo. È un personaggio che emerge nella letteratura tardoantica in primo luogo perché è uno dei protagonisti di un'opera molto interessante che si intitola Dialogo con Trifone, scritta dal filosofo Giustino di Efeso. La prossima settimana porteremo Dialogo con Trifone, adesso era sistemato in un modo tale che si poteva portare il dialogo. Il filosofo Giustino è considerato il più importante esponente del movimento della tendenza conciliativa, la corrente di pensiero che crea l'integrazione tra la cultura ebraica dell'Antico Testamento e la nuova cultura evangelica e la filosofia greca. Giustino a breve, lo incontreremo ancora, sta nel successivo paesaggio intellettuale. Ora, diciamo che il filosofo Giustino, 100-165, emigra a Roma dalla regione della Samaria, abbraccia la fede cristiana, di cui diventa un appassionato teorizzatore, utilizzando il pensiero di Platone. Scrive due importanti apologie, le famose apologie di Giustino, e subisce il martirio dopo essere stato processato e condannato a morte per ateismo, per non aver voluto riconoscere l'imperatore come espressione della divinità. E lui all'imperatore dedica, tra l'altro l'imperatore illuminato, dedica le sue apologie, ma la legge è legge. E Giustino vuole che la legge venga applicata fino in fondo, come Socrate. È un platonico, è colui che porta il platonismo all'interno della dottrina cristiana. Giustino lo dice. Nell'opera Dialogo con Trifone di Giustino, c'è una sorta di confessione, poi ci saranno confessioni di Agostino, confessioni di altri personaggi. Giustino racconta il travagliato itinerario culturale che lo porta verso la fede. Voi potete trovare in biblioteca il testo del Dialogo con Trifone, lo si trova insieme di solito alle apologie di Giustino. Potete provare a leggerne qualche pagina, ma guardate, non è essenziale. Soprattutto, invece, è essenziale che voi vi concentriate su questa domanda: a quando risale l'ultima passeggiata che avete fatto sulla spiaggia? È piacevole, no, camminare sulle spiagge? Scrivete quattro righe a proposito. E poi vi chiederete perché dovremmo applicarci per rispondere a questa domanda. Cosa c'entra con ciò Policarpo di Smirne? Nel prologo del Dialogo con Trifone, Giustino racconta quello che gli è successo un giorno mentre stava camminando sulla spiaggia, sul lungomare di Efeso. Non so se avete mai camminato. Voi su quale lungomare avete camminato ultimamente? Beh, scrivete quattro righe a proposito. Ebbene, Giustino cammina sulla spiaggia tutto solo ed è triste e sconsolato. Succederà ad altri personaggi, non incontreremo uno per esempio nella Santa Primavera, triste e sconsolato, perché dopo aver provato tante scuole non sa più a che cosa credere, a quale maestro votarsi. Ad un tratto comincia a distinguere in lontananza, non c'è nessuno sulla spiaggia, siamo al tramonto, e la figura, siamo in un parco naturista, la figura di una persona che con passo flessuoso si avvicina, e quando lo vede bene si accorge che è un bel vecchio, dal fisico asciutto, abbronzato, tutto nudo naturalmente, i costumi da bagno non erano ancora entrati nei cataloghi, con i capelli, con la barba candidi, il quale quando gli è vicino gli sorride e gli dice: forse tu mi stavi aspettando, e gli parla illuminandolo, poi lo saluta e torna indietro da dove è venuto. Giustino saprà poi che quel vecchio, apparso come per incanto sulla spiaggia di Efeso, è Policarpo, il vescovo di Smirne. Ora, l'immagine di un vescovo che tutto nudo, ben abbronzato, cammina sulla spiaggia è molto affascinante, dà l'idea, attenzione, perché è un simbolo di essenzialità, di trasparenza, di moralità. Giustino racconta questa significativa esperienza a Trifone, ecco perché Dialogo con Trifone, che è un importante esponente della comunità ebraica di Efeso. Ma che cosa ha detto Policarpo a Giustino in riva al mare? Guardate, leggiamo un frammento dal prologo del Dialogo con Trifone, frammento essenziale per capire. Scrive Giustino: dopo essermi rivolto successivamente ad uno stoico della scuola del Portico, capii che per la sua troppa fiducia nell'essere umano non mi fece fare nessun progresso nella conoscenza del Logos divino. Poi mi rivolsi a un peripatetico della scuola del Liceo, i peripatetici sono gli aristotelici, il quale per darmi lezioni mi chiese su due piedi di fissargli un lauto salario. Poi mi rivolsi ad un pitagorico della scuola mistica, che mi costrinse ad una lunga iniziazione preliminare alla scienza. Poi mi affidai a un platonico della scuola dell'Accademia, che suscitò in me l'ingenua speranza di poter vedere subito il sommo bene, il logos. A liberarmi da questa illusione fu un bel vecchio, dal fisico asciutto, tutto nudo e tutto abbronzato, con i capelli e la barba candidi, che incontrai sulla riva del mare dove mi ero recato a camminare solo e sconsolato per trovare silenzio e solitudine. Egli mi sorrise, mi salutò e mi illuminò, rivelandomi che la vera filosofia, quella che conduce alla perfezione e alla felicità, non si raggiunge per via di dimostrazione. Non è insomma quella dei sapienti di questo mondo, è quella dei profeti di Dio, degli amici di Cristo, del Verbo incarnato, del Logos, che illumina ogni persona e che è stato predetto da Mosè e dai profeti. E poi naturalmente spiega tutte queste parole chiave dentro al dialogo con Trifone e Giustino. Policarpo di Smirne è autore di una lettera ai Filippesi. La lettera ai Filippesi di Policarpo di Smirne è stata scritta nell'anno 107 e contiene un numero veramente alto di citazioni provenienti dalle lettere di Paolo di Tarso. Il tema principale di quest'opera riguarda il contrasto tra l'avarizia e la generosità, un tema importante. Policarpo è un diligente raccoglitore, selezionatore, divulgatore di scritti significativi, a cominciare dai testi delle lettere di Paolo di Tarso, che andranno a far parte della tradizione della Chiesa e che daranno forma e contenuto alla dottrina cristiana. Policarpo, secondo la tradizione, aveva vissuto con l'apostolo Giovanni, detto l'evangelista, il discepolo prediletto di Gesù che la tradizione vuole sia emigrato a Smirne. Giovanni è quello che l'ultima cena sia più giovane, che si addormenta sulla spalla di Gesù, no? Ricordate questo personaggio fondamentale nella letteratura dei Vangeli. Guardate, i due personaggi, Giovanni Evangelista e Policarpo di Smirne, si identificano. E se Clemente si incarna nella figura di Pietro, Policarpo di Smirne si incarna nella figura di Giovanni. I padri apostolici sono stati chiamati così, e li studiamo, studiati con questo nome, proprio perché c'è questo motivo. Si andrebbe spiegato però, poi di solito si rimuove tutto questo perché si continua a voler far combaciare il mito, la tradizione con la realtà delle cose. Questo crea spesso dei grossi problemi se non c'è lo studio a consolidare le idee, a mettere in ordine le parole chiave. Sappiamo che un gruppo della comunità di Smirne, attenzione, secondo la tradizione Giovanni l'Evangelista emigra a Smirne perché un gruppo della comunità di Smirne guidato da un monaco che convenzionalmente viene chiamato Giovanni il Presbitero, guardate, è Policarpo in persona, guardate, non ci sono documenti per fare questa affermazione, ma si può fare un'ipotesi, si trasferisce, oppure un discepolo di Policarpo, un successore di Policarpo di sicuro, si trasferisce nell'isola di Patmos. Sapete dove è l'isola di Patmos? Dove viene composto il testo del Vangelo secondo Giovanni e il testo dell'Apocalisse di Giovanni, due opere tardo-antiche fondamentali per la storia del pensiero umano. Guardate, il testo del Vangelo secondo Giovanni e soprattutto l'Apocalisse di Giovanni condizionano la storia del pensiero medievale e noi a suo tempo le studieremo in questo contesto, perché sono due opere che condizionano tutta la mentalità, la storia letteraria e filosofica del Medioevo. E ora dobbiamo rimandarne lo studio, anche perché ci vuole un po' per entrare, anche se il testo di Giovanni lo incontreremo strada facendo. E ora dobbiamo precisare che intanto il testo del celebre prologo del Vangelo secondo Giovanni, che tutti conoscete, viene da tutte le studiose e gli studiosi di filologia attribuito al filosofo Giustino, e su questo argomento torneremo prossimamente. Il prologo del Vangelo secondo Giovanni, su cui naturalmente hanno giurato i cardinali giustamente è così. Il conclave scorso avevano giurato sul testo di Matteo, questa volta hanno giurato sul prologo del Vangelo secondo Giovanni, perché bene, vale la pena a questo punto fare un'escursione sull'isola di Patmos, proprio perché hanno giurato sul testo di Matteo secondo Giovanni, sul prologo, anche per capire che cosa si intende per tradizione culturale che fa riferimento all'Apostolo Giovanni. Guardate sul punto 6 del repertorio. L'isola di Patmos, intanto, è la più settentrionale delle isole del Dodecaneso. E la sua conformazione deriva dalla congiunzione mediante istmi di tre isolotti che poi nel corso dei secoli sono stati per riporto attaccati l'uno all'altro. È un'isola aspra, ventosa, che ha coste molto frastagliate, un bel posto, con tante insenature, tante belle piccole spiagge, bisogna stare attenti a non bruciarsi. Sull'isola di Patmos tutto è governato dal grande monastero che assomiglia a una fortezza, eretto nell'undicesimo secolo dall'imperatore bizantino Alessio I, della famiglia dei Comneni, al quale il quale lo donò al monaco Cristobulo. Quindi vedete, c'è un monastero e guardate, a Patmos comandano i monaci di questo monastero, per fortuna, i quali esigono, e questa è una grande cosa, esigono che alle 11 sull'isola di Patmos si faccia silenzio, perché loro devono cominciare a vegliare sulla scrittura, e questa è una grande fortuna, perché sennò le isole, specialmente ultimamente, spero che sia cambiata la situazione, sono invase per tutta la notte da suoni di discoteca, di stonici, che disturbano moltissimo quali sono invece i rumori di quei posti meravigliosi, il rumore del mare, del vento di terra, il rumore degli insetti che sono i ragni, degli asini che sono i velati, delle pecore che sono ancora lì, i sospiri per bocciare lì. Quindi meno male che quei modi si impongono. Questo monastero, attenzione, il monastero dell'isola di Patmos è dedicato a San Giovanni Evangelista, l'Apostolo Giovanni, però non si chiama di San Giovanni Evangelista, si chiama di San Giovanni Teologo, e questo ci dovrebbe far sospettare qualcosa, per far conciliare la leggenda con la storia, perché secondo la tradizione Giovanni Evangelista sarebbe stato qui in esilio ai tempi dell'imperatore Domiziano, dall'anno 95 all'anno 97, ma sarebbe stato troppo vecchio, ma in realtà alla figura di San Giovanni Evangelista, al quale anche lui non si è mai spostato da Gerusalemme, corrisponde quella di Policarpo di Smirne e soprattutto quella del monaco successore di Policarpo, che viene convenzionalmente chiamato Giovanni il Presbitero, cioè l'uomo anziano, saggio e sapiente che ha diretto la comunità nella quale alla fine del primo secolo sono stati composti i testi del Vangelo secondo Giovanni e dell'Apocalisse di Giovanni. Quindi, utilizzando la guida della Grecia, collegandovi alla rete, fate un'incursione sull'isola di Patmos e visitate il monastero fortezza di San Giovanni Teologo e il monastero dell'Apocalisse, che è un edificio ricostruito nel XVII secolo, dove secondo la tradizione San Giovanni Evangelista, Giovanni il Presbitero, avrebbe scritto il testo dell'Apocalisse. Buon viaggio e portate da coprirvi, perché sono la Chiesa ortodossa, sono molto puritani, molto moralisti, quindi ci vogliono, per entrare in questi monasteri per gli uomini, pantaloni lunghi, per le donne un abito a concio, quindi se andate d'estate tenete conto di questo fatto, perché sennò tassativamente non si entra dentro questi monumenti. detto, perché non li date in affitto lì quando c'era un venditore di souvenir che potrebbe affittare gli abiti? Su Policarpo di Smirne possediamo un significativo testo epistolare che lo vede protagonista, e che è la lettera degli smirnesi sul martirio di Policarpo. Guardate, è un documento molto curioso. Quest'opera, di autore anonimo, fa parte della letteratura tardo antica dei padri apostolici, e in essa i membri della comunità di Smirne divulgano un racconto edificante ed ironico del martirio del loro vescovo. Ironico, comico su martirio, sì, perché c'è questa tendenza che poi viene anche dai classici. Leggiamo la letteratura tardo antica, attenzione. Leggiamo un frammento di questa lettera che ci fa capire intanto che tipo fosse Policarpo di Smirne. Certamente una figura dalla forte personalità, dalla fede salda, in possesso anche di un senso dell'umorismo che emerge quando la letteratura evangelica tende in età tardo antica a trasformare il concetto della malora, cioè del trionfo della morte, nell'idea della buonora, della speranza della risurrezione. Quindi si vuole. Leggiamo questo frammento. I carnefici tentarono invano di spaventare Policarpo, minacciandolo di farlo morire tra atroci tormenti, o sbranato dalle belve, o bruciato nel fuoco, o fritto nell'olio bollente. Policarpo rispose col sorriso sulle labbra e con la solita sicurezza con cui aveva guidato la nostra comunità, disse: «Volete farmi mangiare dalle belve? Bene, non sono forse creature di Dio? Volete farmi bruciare nel fuoco? Bene, Dio non parla forse attraverso il roveto ardente?» Ricordate l'episodio biblico. «Volete friggermi nell'olio? Bene, non serve forse l'olio per la consacrazione regale?» E aggiunse, rivolgendosi paternamente ai carnefici: «Qualunque scelta facciate, fratelli, è ben fatta davanti a Dio». E vedete, la tradizione vuole che Policarpo fosse a Roma nel 154, quando aveva circa 85 anni, tradizione, per discutere molto animatamente col Papa, col Vescovo di Roma, col Papa Aniceto, undicesimo successore di Pietro, sulla data della celebrazione della Pasqua. Guardate, a Roma sostenevano la flessibilità della data, secondo il calendario lunare. E Policarpo sosteneva che la Pasqua andava celebrata quando la celebravano gli ebrei, cioè il 14 di Nisan. Non fu trovato un accordo, e allora a Roma, per la celebrazione della Pasqua, fu adottato il metodo della data flessibile, cioè la domenica immediatamente successiva alla prima luna piena dopo l'equinozio di primavera, dopo il 21 marzo, mentre in Oriente ci fu la continuità con la Pasqua ebraica, con la data della Pasqua ebraica. Invece di spiegare, hanno detto: «Beh, voi fate così, noi facciamo così». Le comunità giovannee che si ispirano a Policarpo, vescovo di Smirne, dal primo secolo si diffondono in tutte le isole elleniche, in tutte le terre bagnate dal mare Egeo. In queste ecclesie prendono forma, in funzione liturgica, i testi del Vangelo secondo Giovanni e dell'Apocalisse di Giovanni. Nell'opera intitolata Apocalisse di Giovanni, che studieremo a suo tempo sul territorio della sapienza poetica e filosofica medievale, si assiste ad un grande scontro tra il concetto della malora e l'idea della buonora. E con questa considerazione, per concludere questo itinerario, torniamo al romanzo di Beppe Fenoglio e torniamo ad Alba. Guardate sul punto 7. Fenoglio è nato ad Alba, abbiamo detto, che è una cittadina piemontese in provincia di Cuneo di circa 30.000 abitanti, che si trova nella valle del fiume Tanaro, al centro della zona delle Langhe. Guardate, Langhe significa territori di collina dai crinali lunghi e sottili. La città di Alba si è sviluppata in età medievale su un insediamento di origine romano, che a sua volta era sorto su un sito risalente alla preistoria. Nel Museo Civico di Alba sono conservati molti significativi reperti, sia preistorici che romani. Guardate, ad Alba è nato Publio Elvio Pertinace, acclamato imperatore nel 192 durante l'anarchia militare, in un periodo quando c'erano 4-5 imperatori che si contendevano il potere. La peculiarità medievale di Alba, che ha una pianta di forma circolare, appare oggi soprattutto nelle pittoresche torri che fiancheggiano via Cavour e via Vittorio Emanuele, siamo in zona Fabauda, e che si levano sopra le case torri di Piazza Risorgimento, siamo in zona Fabauda, dove c'è anche il Duomo di impronta gotica del XV secolo. Anche Alba è una di quelle cittadine che fa sì che l'Italia venga chiamata nel mondo il giardino, un giardino. Oggi Alba è un importante centro turistico, gastronomico, commerciale e letterario, anche per merito di Beppe Fenoglio, che si trova su un territorio che vanta una produzione di vini pregiati. Noi che contendiamo, noi qui siamo in un'area di contesa, e lì c'è il Barolo, c'è il Barbaresco, c'è il Nebbiolo, c'è il Barbera, c'è il Dolcetto, le fiere Langarone del vino si tengono a Pasqua in questa stagione. Altro prodotto tipico di Alba è il tartufo bianco. La sagra del tartufo si tiene in novembre per San Martino, e la fiera invece del tartufo si svolge ad ottobre in concomitanza con il palio delle contrade, perché lì c'è una città medievale e anche lì c'è un palio con ci sono dei palialettini. Fate una visita ad Alba e alla zona delle Langhe utilizzando la guida del Piemonte, navigando in rete, buon viaggio. Pensate anche se è possibile dare gusto a questo viaggio virtuale assaggiando uno dei vini, il Barolo, il Barbaresco, il Nebbiolo, il Valvera, il Dolcetto. Sono i vini della mia infanzia, della mia giovinezza questi, perché abitando da quel vicino a quelle parti si andava a comprare il vino in quelle zone, e che si producono su questo territorio, che oggi sono facilmente reperibili, ci sono un sacco di enoteche anche con la zona. E sapete con quali animali viene corso il palio delle contrade ad Alba? Informatevi, anche perché poi troveremo questo animale strada facendo per motivi letterari. Ora, leggendo due pagine della Malora di Beppe Fenoglio, andiamo ad Alba, anche noi, andiamo ad Alba con la letteratura. Osserviamo Alba attraverso gli occhi di Agostino. Guardate, occhi non abituati a vedere la città. Per lui Alba, le torri di Alba sono come New York, Shanghai, le città. E quindi l'emozione per lui è grande, e quindi bisogna saperlo se si va a Alba, perché è bene andare a vedere anche con gli occhi di Agostino, anche se il clima è molto diverso dalla sua esperienza di un personaggio letterario in cui però c'è anche molta realtà. Dopo dei mesi che lavoravo al Pavaglione, arrivò per me la volta buona di calare ad Alba. Tanta la voglia che ne avevo che quella notte la passai in mezza bianca, e bastò a svegliarmi al rompere del giorno il rumore che fece Tobia per aprire il cassetto del carro e metterci dentro il pane, il lardo e il pintone di vino da mangiare e bere laggiù in città. Scendevamo, Tobia dietro al freno, io davanti alla bestia, che ogni volta mi aspettavo di vedere Alba distesa sotto i miei occhi come una carta tutta colorata. A San Benedetto si parlava sempre d'Alba, quando si voleva parlare di città, e chi non aveva mai viste e voleva figurarsene una, cercava di figurarsi Alba. Bene, stavolta l'avrei vista e ci avrei camminato dentro, e quella fosse pur stata la prima e l'ultima volta, io avrei poi sempre potuto entrare in ogni discorso su Alba e mai più provare l'invidia per chi l'aveva vista e si dava delle arie a discorrerne. E mentre che ero tanto lontano da casa che vedevo Alba, a casa in un certo senso ci tornavo, perché mio fratello Emilio stava in Alba. Non c'era nessun bisogno che Tobia mi gridasse nelle orecchie di guardare Alba, perché io me ne ero già riempiti gli occhi e per l'effetto lasciai la bestia e passai sul ciglio della strada a guardar meglio. Mi stampai nella testa i campanili e le torri e lo spesso delle case e poi il ponte, il fiume, la più gran acqua che io abbia mai vista, ma così distante nella piana che potevo soltanto immaginarmi il rumore delle sue correnti, quel fiume Tanaro, dove a sentir contare tanti della nostra razza langhetta si sono gettati a finirla. Tobia mi prese per le spalle come per spuntarmi e mi disse: lo vedi quel gran palazzo col giardino davanti e tutti quegli archi al primo piano? È là dentro che tuo fratello studia da prete. Io adesso avevo la febbre da arrivare, ma ce ne volle prima che i ferri della nostra bestia facessero le scintille sui selciati d'alba nell'aria bassa. Era mattino, buon'ora, ma vedevo già tanta di quella gente in giro, uomini, donne, bambini e perfino soldati, da non capacitarmi che ciascuno avesse un nome, un cognome su cui, come su da noi. Guardavo tutto e tutti per non perdere niente, mi faceva strano che nessuno guardasse me, ma c'era una cosa che non mi riusciva di fare, ed era guardare in faccia i ragazzi d'Alba, che all'occhio mi sembravano della mia età. Li vedevo avvicinarsi, ma nell'incrociarli era più forte di me, dovevo chinare gli occhi per poi voltarmi a guardarli una volta passati, finché mi venne una rabbia e quasi come un odio nel guardarli alle spalle, dicevo dentro di me: ah, se fossimo sulla langa, come di concio uno per uno fossimo sul mio terreno, roba da far pena. Ma allora ero forgiato così. Andammo dove stava il nostro padrone, una gran bella casa isolata in un viale. Per andarvi nel cortile si passa sotto un arco. Nel mezzo del cortile stavano già in riga due carri, erano i mezzadri dell'altre due cascine di quel padrone, e mentre io curvavo il carro salutarono Tobia: ehi del Pavaglione, e Tobia: ehi della Commanda, ehi del Rombone, ma tutte e tre sottovoce, perché sapevano che il padrone dormiva ancora. Fermai il carro alla mira degli altri e poi diedi una spiata agli altri servitori. Arrangiavano il carico e il giogo alle bestie, tanto che io pensai che mi toccasse far lo stesso, e senza chiedere a Tobia mi ci misi, ma Tobia girò gli occhi e mi fece: non toccar niente, tanto non cambia niente, ce l'ha amara con me, e se gli portassi dell'oro dice che è ottone. Cominciò a uscire sul ballatoio una ragazza, doveva essere la servente del padrone, fece due volte il ballatoio su e giù guardandoci con superbia e poi voltò la testa e tornò in casa. Tobia disse: quella bagascia, guarda come tratta, è dei nostri, io so che è nata e cresciuta in un letamaio a Benevello, ma dopo due anni che fa la servente in Alba, guarda come tratta. Poi dopo uscì il padrone, aveva addosso una lunga roba gialla che io non ho mai visto portare a degli uomini, e aveva la faccia del mal risvegliato. Senza piegarsi guardò giù ai carri e subito gridò: coglione di un Tobia, è così che si fa un carico? E quella bestia come l'hai attaccata? O assassino, credi che le bestie siano solo tue? A me mi mancò il fiato, guardai per traverso a Tobia, mi vide la testa sul petto e le mascelle muoversi come se si masticasse la lingua. Vidi che anche gli altri mezzadri, che non erano stati toccati, stavano anche loro a testa bassa. Il padrone scese, così come si trovava, in cortile, e si mise a interrogare i suoi mezzadri in un angolo, e anche lì Tobia era il più strapazzato. Poi i mezzadri tornarono da noi, ci fecero girare le bestie perché dovevamo andare a scaricare un molino che aveva detto il padrone. Dopo Tobia era allegro e come ansioso che stessi allegro anch'io, ma io non mi sentivo di alzargli gli occhi in faccia. Mi domandavo solo se su al Pavaglione lo sapevano come il padrone trattava il loro Tobia giù in Alba. Posammo carro e bestie in uno stallaggio dove Tobia era conosciuto e mangiamo su uno scalino senza parlare come i frati. Io mandavo giù la roba senza sentirci il gusto, forza che volevo correre a vedere Emilio nel suo nuovo stato. Tobia capì e mi diede la larga a ritrovarci lì per 4 ore. Per dove figlio per andare al seminario? Fatti insegnare mentre vai e non aver vergogna a parlare coi cittadini, sono bestie come noi. Partì. Per strada chiesi a due del seminario, ciascuno mi insegnò solo un pezzo, ma il terzo non fece che voltarsi e puntare il dito a un palazzo che deve essere una vera antichità, proprio lì in faccia. Entrai nell'androne, c'era in fondo un portone mal chiuso e a sinistra una portina messa aperta. Mi sporsi e non mi sbagliai, che era il parlatorio. C'erano cerchi di gente attorno a un ragazzo vestito di nero o a un giovane già coi bottoni rossi, e sulle panche contro i muri della gente seduta che aspettava e si guardava le scarpe impolverate. Parlavano tutti basso e nessuno rideva, come se visitassero dei malati. Non uno di tutta quella gente aveva la parlata delle langhe. Mi venne davanti un vecchio zoppo e mi domandò chi cercavo. Io ho qui mio fratello a studiare, si chiama Braida Emilio. Volevo aggiungersi che veniva da San Benedetto, ma quel vecchio doveva già sapere da abbastanza, perché mi girò la schiena e uscì da una portina in fondo. Emilio sarebbe entrato di là. E io mossi i piedi sul pavimento come se dovessi aspettarmi un urto e non mi sentissi ben piantato. Poi lui entrò. Portava lo stesso vestito nero che era partito ed era in faccia come se il sole per lui non saltasse più. Ci baciamo sulle guance e Emilio disse subito qualcosa che io non afferrai, tutto preso com'ero dalla novità della sua voce che era ben cambiata. «Sono calato ad alba col mio padrone», gli dissi. «Lo saprai che non sono più a casa? Me l'hanno scritto subito». «A te ti scrivono e cosa ti dicono? Hai una lettera da farmi vedere?» «È da un po' che non mi scrivono più, ma ho scritto io a loro. E se tardano a rispondere, gli faccio una lettera al padre. Allora mettici anche che m'hai visto e che sto bene. La volta che torno avrò piacere che mi mostri la lettera da casa». Da dentro veniva ogni minuto una scampanellata e a tutte Emilio drizzava le orecchie. «Però sei ben pallido, Emilio. Usciamo poco o niente da qui dentro». Poi la voce gli si fece più fina. «Agostino, hai del denaro, presto. Avevo 10 soldi, li tirai fuori. Li vuoi? Tanto io non sono buono che a perderli al 9. È un gioco con le carte. No. Ho fame, Agostino. Esci un momento con quei soldi e comprami qualcosa da mangiare. Cosa ti compro?» Mi domandavo, sì, mi ricordavo sì di quello che gli piaceva mangiare lì, ma ai tempi di casa adesso mi sembrava di dovermi domandare anche come respirasse. «Comprami qualunque cosa». Io subito non mi mossi. Stavo con i miei 10 soldi in mano e negli occhi di mio fratello vedevo come in uno specchio me e lui al paese, un dopo pranzo di festa, che pescavamo con le mani i gamberi in belvo. «Comprami qualcosa che mi rallegri». E mi toccò sul braccio per farmi svegliare e partire. E quando io ero già alla porta, mi corse dietro per dirmi di comprargli delle mele in composta. A quella bottega che c'è sul mercato dei piatti, gli comprai per 4 soldi di mele in composta e per 6 di pesci marinati. Tornai con 2 pacchetti, ma la porticina del parlatoio era chiusa e dietro non c'era un filo di rumore. Mi prese un affanno che mi fece bussare un po' forte, ma passò un bel 5 minuti prima che sentissi il passo dello zoppo. Aprì e mi disse: «Sono già tutti in cappella. Cos'hai in mano?» «Roba mangiativa che mi ha chiesto mio fratello. Dammi qua che gliela do io». E io, buon uomo, mi trovai con le mani vuote e il legno della porta contornato. Dovetti decidermi a uscire. Una volta fuori mi girai a guardare da sotto in su la facciata del seminario e feci anche qualche passo in un vicolo dove il fabbricato continuava, come se cercassi un pertugio che mi lasciasse rivedere mio fratello. Davanti alla pietra tutta cieca sentì il bisogno di chiamar forte nostra madre per tutti e due. Tornavo allo stallaggio. Non avevo nessuna idea dell'ora. Di gente in giro ce n'era solo più metà e se n'era levato un vento, ma che sapeva d'erba marcita e di rane. Mi ritrovai allo stallaggio non so come. Tobia non c'era ancora e questo mi diede un batticuore che per farmelo passare andai dalla pesca a posarle un braccio sulla giogaria. Avevo voglia del pavaglione, lo sentivo casa mia ed ero sicuro che anche Emilio sarebbe stato ben contento di esserci. Poi tornò Tobia reggendo la porta della sua donna gonfia di roba e andammo su. Non capitò più niente di straordinario, se non che si sposò Ginocchia. Noi altri ci sognavamo quella data perché avremmo una buona volta allungato le gambe sotto una tavola che meritava. Siamo, guardate, siamo invitati, invitati anche tutti noi al matrimonio di Ginocchia Rabino e parteciperemo al suo pranzo di nozze per mezzo di questo straordinario veicolo che è la lettura, e capiremo come le donne che vengono sfruttate fino all'esaurimento di ogni energia siano l'anello forte di questa società contadina dei primi del Novecento investita dalla malora. Da queste parti, in questi tempi è partita una famiglia per emigrare, perché anche questa è una terra di migrazione. Liguri dell'entroterra e i piemontesi emigravano di solito in Argentina. Da questa famiglia di emigranti, che parte proprio di qui, questa sera è stato eletto un vescovo di Roma che si chiama Francesco. Era tutto programmato. E sono gli scherzi dello Spirito Santo. È ironico lo Spirito Santo. La prossima settimana, in cui percorreremo l'itinerario pre-pasquale, oltre a conoscere il carattere di Ginotta, che lascia la casa per sempre, per andare a lavorare sul podere del marito, faremo conoscenza anche con il caratterino di Ignazio di Antiochia, che in stato d'arresto dalla sua città compie un lungo viaggio fino a Roma per essere giustiziato, e scopriremo che caratteri hanno questi due singolari personaggi. Guardate, l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come il pane fresco e il vino buono. Ci sono qui, ci sono nelle Langhe, l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona, per questo la scuola è qui, con il suo carattere peregrinante, per esortarci ad investire in intelligenza. Il viaggio continua e il viaggio a primavera germoglia, germoglia il viaggio a primavera. Buonanotte. Thank you.